Intanto un cordiale e caro saluto a chi non fosse stato presente ieri pomeriggio. E proprio cominciando gli esercizi nel vespro di ieri ci siamo detti che la domanda fondamentale degli esercizi spirituali, ma del cammino spirituale in quanto tale, è la seguente: dov'è orientato il mio cuore realmente? Che cosa desidero? Che cosa cerco? Che cosa mi muove nella vita? E abbiamo detto che ci saremmo confrontati con la vicenda di Abramo, perché il viaggio di Abramo, prima e più che un viaggio geografico, è un viaggio del cuore. È il viaggio di un uomo il cui cuore si converte, si orienta sempre di più verso Dio, nel dare fiducia a Dio. E vedremo che attorno ad un corretto rapporto con Dio anche tutti gli altri rapporti si equilibrano in maniera adeguata, rapporti con le altre persone, con le cose, con la propria libertà. Dunque, dov'è orientato il mio cuore? Questa è un po' la domanda che teniamo così sotto traccia. E poi una seconda premessa, per così dire, che vorrei esprimere questa sera noi chiediamo quale grazia. Sempre quando si vive un qualche esercizio spirituale si deve chiedere una grazia, perché crescere nella fede non è frutto di un nostro impegno, ma è frutto casomai di una nostra docilità, ma il protagonista è Dio. Non potremo raggiungere quello che desideriamo se Dio non ce lo dona. E dunque sempre si deve partire dal chiedere una grazia. E la grazia che chiediamo questa sera è quella che riguarda proprio il principio e fondamento, direbbe Sant'Ignazio. Cioè chiediamo la grazia anche noi di vivere in qualche modo, di rivivere quello che visse Abramo. Il principio e fondamento di Abramo, lo vedremo fra poco, è tutto in quelle parole lì. E Dio disse, sembrano parole scontate, ma sono fondamentali. Cioè Abramo si rende conto che Dio sta davanti a lui per parlare, Dio sta davanti a me per amarmi. Dio è il Padre che mi ama, principio e fondamento del nostro cammino spirituale, della nostra vita, è la coscienza, la percezione, l'esperienza, la certezza che Dio ami me, che io ho un grande valore per Dio. Cogliere questo appunto non è soltanto un nostro tentativo di scalare verso il cielo, ma è un dono che Dio ci fa se noi certamente come mendicanti ci predisponiamo e chiediamo la grazia. Ecco, entrando un po' di più nel brano di questa sera, in realtà vorrei innanzitutto dire qualcosa sui fatti pregressi, per così dire. Cioè vorrei dire qualcosa, vorrei soffermarmi su un paio di scene, su un paio di medaglioni interessanti dei capitoli 1-11 della Genesi. Con Genesi 12 comincia la storia di Abramo, una storia che più o meno ha un qualche fondamento storico, mentre Genesi 1-11, lo sapete, sono racconti simbolici, certamente per noi ispirati da Dio, racconti attraverso i quali gli autori sacri vogliono rispondere alle grandi domande della vita: chi è Dio, perché ci ha creati, perché c'è il male, chi è l'uomo. Ecco, io vorrei soffermarmi su due scene perché sono importanti per capire qual è il problema e che cosa finalmente cambia o comincia o ricomincia bene con Abramo. Innanzitutto la prima scena che tutti abbiamo un po' così in orecchio è, direi, la scena della creazione, capitoli 1-3 della Genesi. Se guardiamo a quei capitoli, se pensiamo a quei capitoli, innanzitutto guardando ad essi mi chiedo: ma che cosa emerge in quei capitoli di Dio? Chi è Dio? Come si comporta Dio? Ecco, Dio, il Dio biblico appare caratterizzato da una onnipotenza mite. Dio è illimitato, eppure incanala la sua potenza nel soffio della parola e in questo modo crea. Creando qualcos'altro si autolimita lui che è illimitato. Creando l'uomo, creatura libera, ulteriormente si limita e lascia spazio a uno che è libero e dunque farà delle cose certamente inattese e sorprendenti. Il Dio biblico preferisce una perfezione astratta, preferisce al mettersi allo specchio per dire come sono perfetto, come sono bello, preferisce appunto il rischio della relazione, il rischio e la confusione probabile che ne verrà fuori creando l'uomo. Preferisce questo Dio, onnipotenza mite in questo senso. E l'uomo, l'uomo come appare fin dall'inizio? Si dice che è creato ad immagine e somiglianza di Dio, poi qualche versetto dopo si dice soltanto ad immagine, come dire, certo è ad immagine di Dio, ma dovrà realizzare la somiglianza. Vedremo che scelte farà se realmente accetterà liberamente di essere ad immagine e somiglianza di Dio. È libero. L'unico, l'unica creatura libera, in realtà è l'unica creatura materiale e spirituale, è carne spirituale, è una cosa inedita rispetto alle altre creature, è l'unico libero, l'unico che può stare davanti a Dio. Che cosa farà? Veramente farà come Dio? E cosa fa l'uomo? Ecco, se analizziamo ciò che l'uomo è, leggendo la scrittura, vediamo questo fatto, questa apparente opposizione che c'è nell'uomo. L'uomo da una parte ha un desiderio infinito. Abbiamo un desiderio infinito, qualcosa che ci fa dire che ci manca sempre qualcosa. Abbiamo un desiderio infinito, ma siamo limitati. Abbiamo un limite. È interessante, Dio che è illimitato si limita appositamente. Lui che è illimitato sceglie di limitarsi. E l'uomo che invece è limitato per natura cosa farà? Accetterà il suo limite? Ha un desiderio infinito ma è limitato. Che cosa farà? Certo, se l'uomo capisse bene chi è, capirebbe che il limite non è un problema, è un'opportunità. Il desiderio infinito che abbiamo è un desiderio di amore, di relazione, e dunque il limite non è un problema, è un'opportunità. Il limite necessario per la relazione, devo finire io perché cominci l'altro, non è un problema. Ma l'uomo lo capirà questo oppure sentirà come un problema il limite? Conosciamo la storia, come va a finire, cioè o meglio come comincia e come va avanti. L'uomo a cui Dio dice guarda, sei libero, però non mangiare di quell'albero, che vuol dire però fidati di me, accetta di essere in relazione con me, accetta quello che appare un limite, ma in realtà è l'opportunità di essere in relazione con me. Cosa fa l'uomo? L'uomo fa quello che facciamo noi. Avessimo anche 100.000 cose, noi ci fissiamo su ciò che ci manca. Fin dall'inizio l'uomo non accetta il suo limite, si fissa su ciò che gli manca e gli manca di prendere quel frutto. Da qui la possessività, la bramosia, la cupidigia dell'uomo fin dall'inizio della sua storia. Questa è la prima scena e direi molto semplicemente ognuno potrebbe chiedersi guardandosi dentro, ma è vero o non è vero che invece che fare come la Madonna, per dirne una, naturalmente che è donna totalmente propensa alla gratitudine e a ricevere tutto come dono, è vero o non è vero che io invece facilmente dentro di me i miei pensieri, il mio cuore, a proposito di ciò verso cui è orientato il mio cuore, è vero o non è vero che mi fisso sempre, spesso, su ciò che mi manca? Ho quella cosa lì che devo raggiungere, che mi sta a cuore nella vita, tutto puntato su quella cosa lì. E quindi uno si fissa sul limite che ha, invece che cogliere che questo limite è un'opportunità. La seconda scena, andiamo alla fine di questo percorso di Genesi 1:11, al capitolo undicesimo, siamo alla nota torre di Babele. È interessante ciò che si dice prima di questo episodio. Si dice che dopo molti fatti, piuttosto anche complicati, insomma Dio benedice gli esseri umani e questi si suddividono in tanti popoli, in tanti clan, e va bene, e si estendono sulla terra. Improvvisamente si dice tutta la terra era una sola lingua. Come? Si sono suddivisi, chi di qua, chi di là, e adesso si torna indietro? Oppure si va avanti perché si parla una sola lingua? È una cosa bella? Non è una cosa bella? Cosa significherà quello che si vuole narrare? Si capirà dal racconto che non è una cosa bella. Cioè, a fronte del fatto che Dio ci crea per essere persone unite nella diversità, questi uomini si mettono insieme per creare non l'unità, ma l'uniformità, che è un'altra cosa. Si vede bene se analizziamo il testo, ma insomma fidatevi, ma un po' lo conoscete, insomma, che questi uomini parlano un po' come pappagalli. Sono un po' di pappagalli che si ripetono l'uno all'altro la stessa cosa. Facciamoci dei mattoni, con questi costruiamo una torre. Ecco, proprio i mattoni. Sono tutti uguali questi uomini come i mattoni. Pensano di essere liberi, ma sono schiavi. Sono schiavi che con i mattoni costruiscono una torre. Sono uomini che hanno sacrificato, stanno sacrificando la loro libertà per sacralizzare un progetto e un capo. Molto meglio avere un capo, perdere la libertà, ma essere un noi gigante che potrà difendersi da tutti gli altri. E, come dire, si porta a livello di gruppo, di comunità, di popolo, quello che abbiamo visto a livello di singolo uomo. Il singolo uomo non accetta il suo limite, vuole essere illimitato, diventa possessivo. Qui è la stessa cosa portata a livello di gruppo, di comunità, non un insieme di persone libere, ma un insieme di schiavi che si uniscono per contrapporsi a qualcun altro, un insieme di persone che vogliono essere un io gigante illimitato. A livello di gruppo, di comunità, è lo stesso problema. Certo. Ascoltando quelle cose che sto dicendo, ognuno penserà alle cose terribili che questo modo di porsi dell'uomo in seguito al peccato originale ha provocato nella storia. Qualcuno forse penserà fra sé e sé, che in fin dei conti la storia poi ritorna sempre. Anche oggi rischiano certi linguaggi che sentiamo negli ambiti sociali, politici, così di prefigurare popoli che si oppongono agli altri, si parla di nazionalismi, ma anche senza entrare in queste questioni bisognerebbe guardare come noi siamo al nostro interno, cioè noi Chiesa, come siamo al nostro interno. Dicevo ieri che dobbiamo chiederci non solo come è orientato il mio cuore, ma in questo decennio della comunità occorre chiedersi com'è orientato il cuore profondo di questa comunità. La domanda è complicata, lo si diceva ieri, che cos'è questa comunità, che cos'è questo popolo, ma intanto ci si potrebbe chiedere se siamo cresciuti nello spirito, nell'amore, della comunione, o in che forma, in che modo siamo sempre tentati di opporci gli uni agli altri, di essere gruppi che si oppongono, che vantano una loro maggiore grandezza e capacità. Siamo veramente quello che la Chiesa deve essere, segno e strumento dell'unità del genere umano, dice il Concilio, lo siamo nel nostro piccolo? Ecco quindi due medaglioni per dire qual è il problema. E adesso veniamo a dire qualcosa del brano che abbiamo ascoltato questa sera. Al termine del capitolo undicesimo, ecco che appare la famiglia di Abramo. C'è il padre Terach, i tre figli Abramo, Aran e Nacor. E qui comincia un po' la vicenda di questa famiglia. Fin dall'inizio si vede che questa famiglia è sotto il segno della morte. C'è dentro un po' una situazione babelica, potremmo dire, nel modo di essere di questa famiglia, nel modo di gestire la famiglia da parte di Terach. Intanto, quali sono i segni di morte? Primo segno di morte, Aran, il figlio che mette alla luce un altro figlio, Lot, muore davanti al padre, il figlio che ha osato diventare padre anche lui, muore, non a caso, davanti al padre, Terach. Altro segno di morte, Sarai è sterile, lo si dice in maniera un po' ripetuta, è sterile, non ha figli, lo si ripete, ma ci dicono gli esperti che questo verbo era sterile può essere inteso come divenne sterile. È un verbo che sembra dire che proprio entrando in quella famiglia è diventata sterile. Terzo segno di morte, Terach, forse per uscire da questa situazione, dice: lasciamo Ur dei Caldei, andiamo nella terra di Canaan, ma arrivati a Carran si fermano. La parola Carran è assonante, molto assonante, anche nel linguaggio, nella lingua originaria, alla parola Aran, il figlio che è morto. Dunque, è un po' come sempre essere sotto il segno di questa morte. Ma perché? Qual è il problema? Qual è il problema che possiamo leggere fra le righe? Basterebbe vedere quel versetto 31 in cui si dice che Terach, cosa fa Terach? Terach prende gli altri. Prendere è un verbo di possesso. Più che camminare con gli altri, Terach prende gli altri. E si ripete varie volte, in maniera esagerata, l'aggettivo possessivo suo, suo, sua, sono tutti suoi. Si coglie bene, credo, fra le righe, che si sta dicendo che questo è un padre padrone. Magari non se ne rende conto, magari pensa di fare a fin di bene, ma in realtà è un padre padrone. Lì nelle relazioni familiari si rivive il problema originario, appunto, si rivive questa possessività, questo voler possedere l'altro, questo volerlo nelle proprie mani, questo voler decidere per l'altro. E l'altro cosa fa? L'altro subisce questa possessività e diventerà possessivo a sua volta, naturalmente. Fra le righe si racconta questo problema. Questo è l'inizio della storia di Abramo e di questa famiglia. È un inizio in perfetta consonanza con quanto avviene nel mondo, con quanto viene narrato in Genesi 1:11. L'uomo è un po' così, è malato di questa possessività, di questa non accettazione del limite. Finalmente capita, e siamo a Genesi 12, versetto 1, la cosa nuova. E Dio disse. Qui abbiamo uno straordinario capovolgimento. Qui abbiamo il principio e fondamento della vicenda di Abramo e della vicenda di ogni credente. Non sappiamo granché, perché naturalmente la Bibbia è molto scarna, ma quest'uomo, Abramo, inizia a percepire dentro di sé misteriosamente una voce. Una voce che gli parla, un altro con la maiuscola che parla a me, che non mi comanda, non mi tratta come uno che ha nelle sue mani, ma mi considera come una persona libera, mi parla come si parla ad un interlocutore, mi considera, si prende cura di me, mi vuole bene. Sono l'epicentro del suo interesse. Non mette al centro se stesso, questo altro con la maiuscola, mette al centro me. E dunque proprio qui avviene la profonda rivoluzione, per così dire. Abramo percependo questo, inizia a cambiare prospettiva, inizia a mettersi in ascolto, inizia a fidarsi, inizia ad uscire da se stesso, da quella legge per cui noi facciamo di noi stessi il centro della nostra vita volendo inglobare gli altri, ma Abramo comincia a fare di Dio l'epicentro della sua vita. Questa è la grande trasformazione di Abramo. Sarà una storia nella quale Abramo subirà molte spogliazioni, molte separazioni, imparando ad accettarle con fiducia, sempre di più diventerà benedizione per se stesso e per gli altri. Fidandosi di Dio potrà maturare in questo senso. Abramo, insomma, davanti al Dio che si fa così piccolo da parlare a un uomo che in realtà è polvere, imparerà la piccolezza e la mitezza. Imparerà a fare spazio a questo Dio e in lui a fare spazio a tutti gli altri. Questa è la grande rivoluzione profonda della vicenda di Abramo. Qualcuno dice, e mi pare molto interessante, che proprio con Abramo, con questa esperienza di Abramo, nasce il concetto di persona. Noi ci scopriamo persona, persona che ha un valore, quando un tu che sta davanti a noi ci mostra il suo amore. Abramo non scopre un tu qualunque, il tu con la T maiuscola, il tu con la T maiuscola mi ha a cuore. Dunque, che valore ho io che sono nel cuore di Dio? Qui nasce il concetto di persona, secondo qualcuno. Qualcun altro, diciamo così, aprendo qualche parentesi su parentesi, dice proprio che l'Europa ha questo valore che dovrebbe accomunarla, che l'ha sempre accomunata, il senso del valore della persona, derivato certamente in parte dal mondo greco-latino, ma poi ancor più profondamente dall'innesto su quella cultura del modo di pensare e di vedere ebraico-cristiano. Il concetto di persona nasce qui e mi pare molto interessante, no? Questo pensiero è molto vero. In ogni caso Abramo si scopre come persona degna di essere un interlocutore, addirittura di Dio. Davanti a questa esperienza capiamo meglio chi sia l'uomo spirituale, cosa significa essere uomini spirituali, uomini che assecondano lo spirito, uomini che sono mossi dallo spirito. Che cosa significa? L'uomo spirituale si differenzia dall'uomo naturale perché non si mette in ascolto dello spirito, come dovrebbe essere ogni uomo creato e redento. L'uomo naturale è l'uomo che si concepisce come individuo, io al centro del mondo. L'uomo spirituale è l'uomo che si concepisce appunto come persona, come essere in relazione. L'uomo spirituale esce da se stesso per mettere al centro della sua vita l'altro, la sua felicità è al centro dei miei desideri, il mio cuore è orientato a questo. Noi sappiamo quale fatica, non finirà mai questo esodo, questa uscita da noi stessi per mettere al centro l'altro, non finirà forse mai, ma possiamo vedere quanto stiamo crescendo, misurare il termometro così del nostro essere più o meno santi, più o meno uomini spirituali, in base a questo, se al centro, se l'epicentro siamo noi per noi stessi o se realmente è Dio ed è qualcun altro nella nostra vita, se realmente viviamo per il bene dell'altro o se sempre in qualche modo ruotiamo attorno a noi stessi. Qui in Genesi 12 comincia il grande cammino di Abramo, che non sarà così facile, vedremo altre fasi prossimamente, un cammino appunto in cui imparerà, ecco, ad essere uomo libero, uomo spirituale, uomo che non vive lottando contro il limite, ma imparando che questa è un'opportunità per incontrare l'altro. E l'ultima cosa che vorrei dire è che facendo spazio a questa persona e a questa relazione con Dio, Abramo fa spazio alla benedizione di Dio. Facendo spazio a Dio, Abramo capisce di essere benedetto. Io sono benedetto da Dio. Abramo fa questa esperienza, è un'esperienza nuova, è una visione nuova che non c'era. Egli sperimenta di essere benedetto. Quante volte il nostro arcivescovo ripete questa cosa dell'essere noi benedetti da Dio. Abramo sperimenta di essere benedetto, cioè amato, benvoluto da Dio. Non solo lo sperimenta per sé, ma lo sperimenta per tutti. Dio gli dice: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra, tutti coloro che capiranno, si lasceranno affascinare dalla tua esperienza, l'accoglieranno, anch'essi potranno fare l'esperienza di essere benedetti, potranno capire di essere anche loro in maniera peculiare benedetti da Dio. Certo, non dovranno invidiare il benedetto. La storia è così: quando uno appare prediletto, subito lo invidiamo per quella bramosia che ci contraddistingue. In realtà il popolo prediletto non lo è a discapito degli altri, nessuno è prediletto a discapito degli altri, ognuno di noi è prediletto a modo suo. Se accolgo l'essere prediletto dell'altro, in lui anch'io, se metto da parte la bramosia, l'invidia, eccetera, anch'io posso fare l'esperienza di essere benedetto in maniera del tutto peculiare. Vi lascio dunque le domande che ho detto e ne aggiungo un'altra, la prima: ma c'è qualcosa che mi manca e su cui mi fisso sempre? La seconda: ma questa comunità sta imparando a vivere una pluriformità nell'unità, per dirlo come diceva il cardinale Scola, o viviamo un po' di queste contrapposizioni? E infine direi la domanda forse più importante: ma questo principio e fondamento lo vivo nella mia quotidianità? Anch'io mi sento benedetto da Dio?